Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Mostrati madre. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, proposte da Rosario Tronolone.
Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo. Nella Bibbia i poveri hanno un nome, mentre i ricchi no. Di loro si dice un tale, un funzionario regio, un ricco epulone. Simone di Cirene, un uomo che ha incrociato la via dolorosa del figlio dell'uomo e che si è fatto carico della sua croce. Mentre egli la portava, e c'è lecito pensarlo, era la croce che sosteneva lui. Chi si accosta a Cristo, chi gli dà una mano a realizzare il suo regno, è da lui sorretto nel cammino della vita. Diventa un cireneo della gioia, una persona che, incontrato Dio, lo irradia con la sua luce interiore, con lo sguardo purificato, con un corpo dal quale esce una forza che fa star bene quanti avvicina. Come si diceva di Gesù e di Pietro, la cui ombra era luce, che curava i malati sui quali si posava. Il Vangelo di Marco ci dice che il cireneo fu costretto a portare la croce di Cristo, costrizione provvidenziale che fece di Simone un santo papà, del quale appunto si ricordano i nomi dei figli. Questi evidentemente erano persone note alla comunità delle origini, tant'è vero che Marco dà per scontato che tutti conoscessero Alessandro e Rufo. Quella costrizione a portare la croce di Gesù ci fa riflettere sul fatto che è possibile aiutare il prossimo e condividere il dolore anche contro la propria volontà. Simone non ha scelto, ma è stato scelto. Rappresenta bene l'essere umano che si trova costretto dalle circostanze, dalle situazioni esterne, a portare la croce degli altri. Che la compassione e l'aiuto dato al prossimo non nascano dalla libera scelta, ma da avvenimenti indipendenti dalla volontà, non diminuisce il fatto reale e oggettivo del bene compiuto. Il cireneo solleva la sofferenza di Cristo, ne porta la croce, si comporta davvero discepolo del Maestro. Marco continua la narrazione della passione descrivendo il cammino verso il Calvario, laddove a Cristo viene offerto vino mescolato con mirra. Si è scritto molto, fin troppo, su questo particolare, attribuendo assurdi significati al potere del vino con mirra. Secondo alcuni scrittori, questo avrebbe il potere di procurare la morte apparente per alcune ore. Chi sostiene questa tesi vuole dimostrare l'assurdità della resurrezione. Che non si possa parlare di morte apparente nel caso di Cristo è dimostrato dalla prassi dei romani, i quali per assicurarsi della morte del crocifisso gli rompevano le gambe oppure gli trafiggevano il costato con una lancia. Quindi quel vino misto a mirra offerto a Cristo va considerato come un gesto di compassione. Questa bevanda, infatti, ha un potere narcotizzante, serve a stordire, ad attenuare il dolore. Si noti pure che in Marco si afferma esplicitamente che Cristo si rifiutò di bere quella bevanda. Voleva essere lucido fino alla fine, per gridare al Padre il suo dolore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E per pregare per i suoi crocifissori. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Tutto indistinto, trasognato, tace. E tu ti stacchi dalla folla e avanzi, amico mio, nuovo cireneo della gioia, a condividere la mia croce. Tu ardisci sperare là dove altri vedono solo la morte. E alleviando il peso del mio dolore, diventi sempre più bello. Il tuo amore mi ricrea al pensiero che il Padre abbia mandato te per rendere meno amaro il mio calice. Con te il Calvario fiorisce e fa meno paura la morte. Muro d'ombra, oltre il quale le braccia del Padre mi solleveranno al cielo, laddove, con quanti ho amato, raggiante mi accoglierà il sorriso della comune madre. Presso la croce di Gesù stava sua madre, Stabat Mater, ritta, in silenzio, con un cuore fatto pietra dal dolore. In quel momento Maria accetta di diventare nostra madre, madre del Cristo totale, madre della Chiesa, assimilata alla sorte di suo figlio. Assieme a lei poche altre presenze significative. La zia di Gesù, Maria di Cleofa, Giovanni, il più giovane dei discepoli, colui che Gesù amava, Maria Maddalena, guarita dal Signore e sua discepola. A lei, per prima, apparirà il risorto. Poche persone care, alle quali possiamo aggiungere Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea e, convertito all'ultimo momento, il centurione. 7 persone in tutto. Ben poca cosa per il funerale dell'uomo Dio. Guardando Cristo appeso alla croce, non possiamo giudicarlo un rassegnato di fronte al dolore e alla morte. In tutta la sua vita ha combattuto contro il limite, contro l'ingiustizia che innalza patiboli per eliminare il profeta. Più volte ha proclamato che il regno di Dio deve iniziare qui, su questa terra. Per questo motivo aveva accontentato la madre, ridando gioia a una coppia di giovani sposi. Aveva donato pani agli affamati nel deserto, aveva guarito gli infermi, scacciato i venditori del tempio, aveva fatto resistenza di fronte alla morte. Padre, se è possibile, passi questo calice. Ora si lascia uccidere per salvarci, cosciente che la sua resurrezione sarebbe stata anche la nostra, e la sua ascensione al cielo sarebbe stata un preludio e un anticipo della glorificazione di tutta l'umanità. E prima di morire d'amore per noi, per la salute del nostro corpo e del nostro spirito, ci fa dono di quanto gli rimane di più caro al mondo, sua madre. Donna, ecco tuo figlio. La chiama donna, come a Cana, per indicare in lei la figura di Israele e dell'umanità. Mentre a quel matrimonio Cristo si presenta come il vero sposo e lui il vino nuovo, ai piedi della croce Maria va a nozze con tutta l'umanità. Maria è accolta da Giovanni. Di nuovo, come per l'Annunciazione, ritorna il tema dell'accoglienza. Quando noi apriamo la porta ad una persona in cerca di ospitalità, è molto più ciò che riceviamo rispetto a quello che doniamo. Il Vangelo di Giovanni non valorizza tanto la funzione di Maria come madre, quanto la responsabilità del discepolo che prende con sé la madre del Salvatore. Giovanni accoglie un bene essenziale e irrinunciabile per lui e per tutti i credenti. Ed è qui che ritorna il motivo della spada che trafigge il cuore della Vergine Madre. Ella non solo deve assistere alla morte del figlio, ma deve accettare di sostituirlo con un discepolo. Perde Gesù e deve accogliere Giovanni, e con lui l'umanità, tutt'altro che santa. Un'umanità costituita anche da quanti stavano crocifiggendo suo figlio. Gesù chiede molto a sua madre. Vuole che si dedichi al discepolo, ad ogni credente, con le stesse amorevoli cure con le quali lei gli è stata accanto. Vuole che si apra ad una maternità universale. Vuole che ella ami come lui ha amato. Quale sarà il frutto dell'amore? Anche per lei ci sarà tanto dolore, creato soprattutto da chi, assetato di potere, teme più della morte colui che parla di perdono, di riconciliazione e di pace. Teme chi ama. Teme quel corpo appeso alla croce, che a sé attira tanti pietosi sguardi. Da quell'amore, più forte dell'odio, germoglierà una nuova umanità, capace di trasformare il deserto in oasi, l'ombra in sete di luce, l'alba e il tramonto in pacata, inebriante sfida. Dov'è, morte, il tuo pungiglione? La morte è stata assorbita dalla vittoria. Nulla potranno gli inferi contro il vincente. Presto la tomba sarà vuota e affollata la strada verso nuove Emmaus, laddove verrà riconosciuto il risorto allo spezzare del pane.
Mostrati madre. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, proposte da Rosario Tronolone.